File 32, pagina 114, capitolo 27, gli esperimenti medici delle SS sui detenuti di Dachau. Da sempre, nella storia del genere umano, il medico ha il compito di salvaguardare la salute del prossimo. Con la Convenzione di Ginevra, il simbolo della Croce Rossa divenne sacro, ed i medici militari trattarono i nemici feriti come se fossero i propri soldati, senza distinzione. Salvare la vita umana era indissolubilmente legato, con il giuramento di Ippocrate, all'etica professionale del medico, e i medici in genere osservarono scrupolosamente questo precetto. Poi vennero i nazisti. Non si cominciò in subito con lo sterminio. Non si cominciò subito con le camere a gas ed i forni crematori, ma con l'obbedienza cieca, con il mito di una razza superiore. Incominciarono le teorie naziste sulle vite indegne di essere vissute. Ai medici di fede nazista, specialmente per coloro che avevano frequentato l'Accademia di Medicina delle SS, si aprirono infinite possibilità di compiere esperimenti, se non che, in luogo delle cavie e dei topi, questi medici SS lavoravano con esseri umani. E questi esperimenti non conseguirono successi scientifici, furono spesso condotti per puro divertimento. Si trattò dell'esplosione di un sadismo che è normalmente represso dalla paura e dalla legge. Per i medici nazisti questo timore non era presente, ed il campo d'azione fu libero. Fu loro permesso di sperimentare e di godere delle altrui sofferenze. La maggior parte di questi sperimentatori è sopravvissuta alle guerre, le cave umane no. Eppure i pochi che sopravvissero sono rimasti mutilati per sempre e sono testimoni viventi dei crimini della medicina nazista. Heinrich Himmler, che voleva fondare una scienza propria alle SS, non esitò a fornire ai medici SS detenuti dei campi di concentramento per esperimenti pseudoscientifici in sostituzione di cavie e di topi. Questi esperimenti dovevano servire a mettere a punto metodi che permettessero di aumentare la possibilità di sopravvivenza e di guarigione dei soldati tedeschi in guerra. Esperienze pseudomediche vennero praticate su migliaia di prigionieri cavie, materiale che non mancava certo nei campi. Impossibile un bilancio delle vittime. In diversi campi vennero sperimentate la castrazione, la sterilizzazione della donna mediante l'asportazione del collo dell'utero o l'introduzione di sostanze irritanti. Particolari cavi erano le coppie di gemelli, nonché le persone con anomalie genetiche come il nanismo. I gemelli erano raccolti in baracche speciali e le coppie non venivano divise. Questi esperimenti venivano condotti ad Auschwitz dal dottor Mengele e dalla sua equipe. Se un gemello moriva, era morte certa anche per l'altro. I loro corpi venivano poi sezionati, ciò per rilevare analogie o difformità degli organi interni. A Dachau, in un basso e grosso edificio di mattoni, sorvegliato giorno e notte dalle SS, tra la fine del 1941 e l'inizio del 1942 ebbero inizio le sperimentazioni sui detenuti indifesi. Dirigono questo laboratorio scientifico il professor Klaus Schilling e il dottor Sigmund Rasche delle SS. Il primo, un noto studioso di medicina tropicale, aveva più di 70 anni quando, su richiesta di Himmler, organizzò all'inizio del 1942 un reparto per le ricerche sulla malaria. A questo scopo venne inoculata la malattia a circa 1100 prigionieri. Gli agenti patogeni erano trasmessi ai soggetti degli esperimenti sia per iniezione che con puntura di zanzara. Gli eccessi di febbre che ne derivarono furono poi curati con l'aiuto di diversi farmaci e l'evolversi della malattia fu minuziosamente registrato su cartelle cliniche che i nazisti non riuscirono a distruggere prima dell'arrivo degli alleati e furono prova irrefutabile del crimine commesso al processo di Norimberga. All'inizio si usarono come cavi i detenuti comuni e più tardi anche gli altri internati, in particolar modo preti polacchi, ma pure italiani e russi. Negli ultimi mesi, prima della liberazione, la direzione del campo mise a disposizione del professor Schilling solo degli invalidi, ma egli proseguì imperturbabile i suoi esperimenti fino a quando Himmler, nel 5 aprile del 1945, ordinò di interromperli. Il numero esatto delle vittime per le conseguenze degli esperimenti sulla malaria non può essere stabilito, poiché quando i sintomi della malattia si attenuavano, essi erano rimandati alle loro baracche e molti di loro, fisicamente prostrati, vi morirono per l'insorgere di altre malattie. Il dottor SS Sigmund Rascher ebbe una parte di primo piano negli esperimenti effettuati con la denominazione prove di volo a grande altitudine e prove di decompressione. Questi ebbero lo scopo di studiare le conseguenze per gli equipaggi degli aerei della distruzione in quota della cabina pressurizzata quando l'aviatore in pochi secondi era sottoposto a caduta di pressione e a mancanza di ossigeno. Il Rascher, caposquadra delle SS e medico dell'aviazione, in una lettera indirizzata a Himmler il 15 maggio del 1941, richiese per la prima volta che gli si mettessero a disposizione dei detenuti comuni, dato che, per la pericolosità degli esperimenti, non si poteva disporre di alcun volontario. Himmler autorizzò Rascher ad eseguire queste ricerche nel campo di Dachau e se ne interessò poi attivamente. I soggetti prescelti erano introdotti in una camera a bassa pressione e sottoposti artificialmente alle stesse condizioni dei piloti che si trovavano a grandi altezze durante la caduta dell'aereo. Dalla metà di marzo alla metà di maggio del 1942, circa 200 prigionieri, tra i quali detenuti politici e preti polacchi, furono utilizzati per questi esperimenti. È nei rapporti che il dottor Rascher indirizzò a Himmler che si evidenzia con chiarezza la perversione della responsabilità etico-professionale di un medico di fronte ai suoi malati. Questi esperimenti dovevano servire a mettere a punto metodi che consentissero di migliorare le possibilità di sopravvivenza e di guarigione dei soldati tedeschi in guerra. Le ricerche concernenti i congelamenti a basse temperature, effettuati dalla metà di agosto dell'ottobre del 1942, dovevano studiare i metodi per soccorrere velocemente ed efficacemente gli aviatori caduti nelle acque gelide del mare. L'aviazione si dichiarò pronta ad effettuare nel campo di Dachau gli esperimenti sotto la direzione del professor dottor Holzlohner, in collaborazione col dottor Rascher ed il dottor Finke. Le persone prescelte, vestite con l'uniforme degli aviatori, venivano immerse per lunghe ore in vasche piene di acqua gelata. In seguito si provavano diversi metodi di rianimazione e di riscaldamento. I risultati vennero presentati con il titolo «Prove di congelamento su uomini» ad una conferenza del personale sanitario dell'aviazione il 26-27 ottobre 1942. Da quel momento la collaborazione del professor Holzlohner e del dottor Finke si interruppe, ritenendo che il proseguimento degli esperimenti non poteva portare a nuovi risultati. Il dottor Rascher, con il consenso di Himmler, proseguì da solo fino al maggio 1943. Fra i suoi progetti vi fu anche l'idea di effettuare una serie di importanti esperimenti all'aria aperta. In un rapporto segreto spedito a Himmler agli inizi del 1943, il dottor Rascher riferiva di aver sperimentato per la rianimazione dell'assiderato il sistema delle due donne. La cosa importante era che si procurassero dei veri assiderati. Auschwitz, scriveva Rascher, è una località migliore di Dachau perché fa più freddo. Considerando anche la vastità del campo, è da preferirsi perché gli esperimenti destano minore curiosità. Difatti, quando gelano i soggetti, emettono dei veri e propri muggiti. In una seguente comunicazione affermò soddisfatto: «La questione è risolta. Grazie a Dio c'è stata un'intensissima ondata di freddo a Dachau. Alcune persone sono state più di 12 ore all'aperto con 6 gradi sotto lo zero». Un testimone oculare, un certo Neff, che era stato internato nel campo ed era adibito a mansioni di infermiere, riferì al processo celebrato a Dachau il 15 novembre 1945 contro i responsabili dell'amministrazione del campo di concentramento che a volte i prigionieri venivano legati nudi su una barella davanti alla baracca da cui erano stati portati fuori. Ogni ora, per tutta la notte, venivano rovesciati secchi di acqua gelata. In un primo tempo, precisò Neff, il dottor Rusher proibì che si narcotizzassero, ma i soggetti gridavano tanto da dover per forza ricorrere alla narcosi. Così preparati, i soggetti venivano in gran rapidità portati nel laboratorio di Rusher, dove imperava una scienza da SS, così qualcuno la definiva sottovoce. Due donne, provenienti da Auschwitz, in genere ebree, erano pronte, distese su di un letto di grandezza matrimoniale. Il congelato veniva posto fra le due, che erano obbligate ad aderirvi il più possibile. Su di esse venivano poste delle coperte. Secondo il rapporto segreto di Rusher, nei primi minuti la temperatura dell'assiderato calava ancora, anche di 3 gradi. Ma poi incominciava a risalire, ed il soggetto acquistava nuovamente conoscenza. Appena si rendevano conto di essere ancora in vita, i prigionieri si stringevano fortemente alle donne nude. A Rusher, tuttavia, sembrò che fra il sistema con due donne e quello con una donna sola, fosse preferibile il secondo. Dopo aver eseguito una serie di prove, aveva compilato una statistica. Contrariamente alle previsioni, la rianimazione risultava molto più rapida con una donna sola, in tutti i casi. Il 17 febbraio 1943 Rusher così scriveva a Himmler. Venerato Reichsführer, le allego una relazione succinta dei risultati ottenuti con gli esperimenti nei quali si trattava di riscaldare con il calore animale persone congelate. Attualmente sto conducendo esperimenti su esseri umani per dimostrare che persone la cui temperatura è stata ridotta con freddo secco possono essere riportate a temperatura normale nello stesso lasso di tempo di quella che sono state raffreddate per mezzo di immersione prolungata nell'acqua fredda. Il Reichsarzt SS e SS-Gruppenführer Gravitz, alto ufficiale medico delle SS, tuttavia, dubita fortemente che ciò sia possibile e sostiene che devo dimostrarlo con 100 esperimenti. Finora sono riuscito a ridurre la temperatura corporea di 30 persone ad un livello di 27-29 gradi centigradi, lasciandole nude all'aperto per un periodo variante dalle 9 alle 14 ore. Dopo un periodo di tempo corrispondente ad un trasporto di un'ora, ho fatto immergere i soggetti dell'esperimento in una vasca piena di acqua caldissima. Finora, a parte qualche congelamento periferico a mani e piedi, i pazienti sono riscaldati completamente nel giro di un'ora. In alcuni soggetti si è constatato il giorno dopo l'esperimento una certa stanchezza, un lieve aumento della temperatura. Non ho ancora potuto verificare decessi dovuti a questo riscaldamento straordinariamente rapido. Finora, mio venerato Reichsführer, non ho potuto sperimentare il riscaldamento nella sauna, come mi era stato ordinato, perché in dicembre e gennaio l'acqua era troppo calda per condurre esperimenti nell'aria aperta e ora il campo è in quarantena per il tifo, ed io non posso quindi portare i detenuti alla sauna. Mi sono fatto vaccinare ripetutamente e continuo personalmente i miei esperimenti al campo, nonostante il tifo. La cosa più semplice sarebbe che io venissi distaccato alle Waffen-SS e che potessi andare ad Auschwitz con Neff per risolvere là, con una serie di esperimenti a larga scala, il problema di ricondurre a temperatura normale i soggetti congelati in terraferma. Auschwitz è molto più adatto di Dachau a questo tipo di esperimenti su larga scala, perché ci fa più freddo ed anche perché, data l'estensione, questi esperimenti destano meno attenzione. Le persone che partecipano all'esperimento urlano quando hanno molto freddo. Se è nelle sue intenzioni, venerato Reichsführer, che questi esperimenti di importanza essenziale per il nostro esercito vengano portati avanti il più rapidamente possibile, ad Auschwitz, a Lublino o in un altro campo dell'Est, la prego in completa devozione di volermi impartire al più presto gli ordini necessari perché si possa fruire degli ultimi freddi dell'inverno. Heil Hitler. In sincera gratitudine sono, con profondi ossequi, suo devotissimo, Rusher. In più di 200 esperimenti persero la vita dalle 70 alle 80 persone. Vennero effettuati in totale da 360-400 esperimenti su 280-300 persone, di cui 80-90 morirono. Oltre agli esperimenti che sono stati descritti, furono effettuate nel campo di Dachau in un apposito reparto ricerche sulla tubercolosi. Si provocarono inoltre artificialmente, su un certo numero di prigionieri, setticemie e flemmoni per confrontare gli effetti dei prodotti medicamentosi, biochimici ed allopatici. Si eseguirono ancora a Dachau una serie di ricerche per rendere potabile l'acqua del mare e si sperimentarono prodotti provocanti la coagulazione del sangue. Nel 1947 l'Ordine dei Medici della Repubblica Federale Tedesca ha adottato la seguente risoluzione. I medici tedeschi apprendono con lo stesso sconvolgimento dell'opinione pubblica mondiale gli eventi che hanno fatto oggetto del processo medico di Norimberga. Essi sono particolarmente confusi che le persone che hanno commesso questi crimini esecrabili siano usciti dalle loro file. Segue una serie di fotografie scattate da un medico della SS nel corso di esperimenti di volo ad alta quota. Pagina 121.